Buongiorno, partiamo con il consiglio, con l'appello, prego segretario.
Sì. Grazie Presidente, procediamo con l'appello. Pietro Epifani, Pino Trinchera, Giuseppe Ciciriello, Pompeo Cappelli, Maria Stella Menga, Alessandro Tamburrino. E io cosa ho detto?
Pompeo.
No, Pompeo. Chiedo scusa.
Si vede che sei.
No, vabbè, chiedo scusa. Giovanni Allegrini. Cosimo Antonio Vitale. Marcello Spina. Antonio Ciraci. Vita Antonio Scatigna. Prego Presidente.
Bene, diamo inizio. Io volevo solo velocemente fare le condoglianze pubblicamente, nel senso che come consiglio al nostro consigliere per la perdita della suocera. Dopodiché passiamo alle comunicazioni. Prego, chi prende la parola? Prego. Prego Sindaco.
Sì, volevo comunicare al Consiglio Comunale che il 22 aprile siamo stati anche col Vice Sindaco a Nardò presso la sede del Consorzio dell'Arneo, dove tutti i sindaci del comprensorio erano stati convocati e invitati per la realizzazione di un tavolo tecnico da costituire con rappresentanti politici, con tecnici, alla presenza del commissario, alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura e nel corso di questo incontro ovviamente si è aperto, come dire, un dibattito, soprattutto dopo che la discussione, diciamo, è stata aperta dal commissario, il quale, devo dire oggettivamente, non credo che sia una mia valutazione personale, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi tentando di convincere tutti i sindaci presenti che il Consorzio dell'Arneo è un ente indispensabile per l'agricoltura, che è un ente che oramai, mettendo una pietra sul passato, ha deciso veramente di impegnarsi e di fare quello per cui ormai 80 e più anni fa era nato, Consorzio dell'Arneo, riferendosi poi anche a tutti gli altri consorzi della Puglia. Ovviamente a fronte di queste dichiarazioni ci sono state riaccese proteste da parte di tutti i sindaci che ritornavano sempre sul solito argomento di respingere queste benedette cartelle, perché tutti questi soldi alla fine, per quanto si parlasse del tributo 630, cioè di quello finalizzato agli investimenti e alla manutenzione delle opere idrauliche che ci sarebbero sul territorio, in realtà servono solo a mantenere i 70-80 dipendenti, peraltro tutti impiegati amministrativi, dirigenti, responsabili, categorie D e quant'altro. Infatti pare che l'Arneo non abbia neanche un dipendente con la qualifica di operaio, e per realizzare quello che hanno detto di realizzare, cioè la manutenzione delle opere idrauliche che vorrebbero fare d'ora in avanti, avranno bisogno anche di nominare o di assumere un certo numero di operai a tempo determinato. Nonostante le proteste dei sindaci, e poi nel corso della discussione è arrivato l'assessore regionale. L'assessore regionale, anche lui, devo dire, almeno questo è il mio punto di vista, ha cercato di convincerci che addirittura i consorzi di bonifica sarebbero degli enti assolutamente indispensabili per l'agricoltura. agricoltura, degli enti di cui l'agricoltura non può e non deve fare a meno, e quindi in questo modo e sostenendo questa tesi ha voluto convincere tutti quanti i sindaci della bontà dell'ente e quindi ha voluto, a mio avviso, scaricare sui rispettivi sindaci la responsabilità di rivolgersi ai propri cittadini per convincerli di pagare il tributo, perché lasciamo perdere, ripeto, il passato, d'ora in avanti l'Arneo si comporterà e realizzerà le opere per cui è nato. Quindi le bonifiche e quindi la manutenzione, canale reale, eccetera, eccetera e quant'altro. Ora, a fronte di questo si è steso un documento tra tutti i partecipanti, politici, sindaci, ANCI, assessore regionale, commissario dell'Arneo. In questo documento si dice che all'esito della discussione l'assessore, su richiesta dei sindaci intervenuti, cosa peraltro non rispondente al vero, nel senso non di tutti i sindaci intervenuti, sicuramente non su mia richiesta, si impegna a presentare uno schema di disegno di legge o emendamento con il quale proporre di anticipare 3 milioni di euro dallo stanziamento accantonato per la legge di riforma. Quindi un impegno ipotetico, senza nessuna garanzia. No, diciamo che è stato riferito che questi 3 milioni di euro servirebbero per iniziare a dimostrare che forse il consorzio comincerà a realizzare a mettere in atto un'attività di manutenzione di tutte le opere idrauliche che sono allo stato abbandonate. Si impegna inoltre al coinvolgimento dell'ANCI, assicurando la rappresentanza di un sindaco per ciascun consorzio nel processo di riforma dei consorzi di bonifica, al fine di giungere alla riduzione dei costi di gestione e tendere al pareggio della gestione corrente. I consorzi si impegnano ad istituire uno sportello dedicato all'esame delle problematiche poste dai comuni, che provvederanno a raccoglierle e ad inoltrarle ai consorzi. I comuni, al fine di definire il piano triennale degli interventi dei consorzi, segnaleranno le priorità dei lavori sui propri territori, ferma restando la piena responsabilità del consorzio di definire gli interventi necessari per il proprio bacino idrografico. I comuni comunicheranno ai cittadini, attraverso la loro normale e continua interlocuzione, l'esito dell'incontro odierno. Io di tutti questa conclusione credo di rispettare solo l'ultimo punto, cioè comunichiamo e sto comunicando ai cittadini, attraverso la loro normale continua interlocuzione, l'esito di questo incontro, che è questo incontro sottoscritto dai soli comuni di Avetrana, Copertino, Guagnano, Novoli, Lizzano e basta. Comuni di Brindisi, del Brindisino, nessuno dei comuni del Brindisino ha aderito, anche perché sinceramente l'esito di questo incontro mi ha dato la sensazione, ma non è solo la sensazione, dell'ennesima presa in giro. L'unica concreta conclusione a cui sono giunto, che non c'è assolutamente e minimamente la volontà della Regione di rimediare a questo problema, e rimediare a questo problema significa risolvere la situazione degli 80 dipendenti dell'Arneo per collocarli altrove. Non c'è questa volontà, la volontà della Regione di andare avanti, di sostenere politicamente e legislativamente e normativamente l'Arneo, che continuerà quindi, da quello che ho potuto capire, a mandare le proprie cartelle, fermo restando l'impegno le sta mandando, e ancora di oggi comunque in tutto questo discorso la notizia della famosa commissione regionale che avrà il compito di verificare la situazione debitoria, il grado di efficienza dei sistemi contabili e di controllo, opere realizzate, fonti di finanziamento, reclutamento del personale, insomma tutta la situazione debitoria drammatica del Consorzio dell'Arneo. Quello che allo stato attuale io penso e mi sento di comunicare ai cittadini, essendomi sentito anche poi con i sindaci degli altri comuni limitrofi del Brindisino, è che allo stato attuale non c'è la volontà, che era l'unica strada possibile per porre rimedio a questa questione dell'Arneo, non c'è una volontà politica di risolvere questo problema. C'è invece la volontà di consolidare, mi sembrerebbe quasi, questi enti, salvo, fermo restando l'impegno che io ritengo assolutamente irrisorio, l'impegno di presentare una proposta di legge di stanziare 3 milioni di euro per, e probabilmente questo sarà anche fatto, e probabilmente saranno stanziati 3 milioni di euro, e probabilmente con questi 3 milioni di euro si darà la parvenza di una ripresa di attività da parte del consorzio per cercare poi di giustificare l'emissione delle famose cartelle.
Sindaco, con un operaio
e devono poi assumere un tot di operai. Quindi questa è la situazione attuale e non c'è alcuna possibilità di sospensione delle cartelle. I cittadini si trovano di fronte a due alternative: o pagare o ricorrere all'autorità giudiziaria. Ma anche sotto questo profilo c'è da dire che non è facile ricorrere all'autorità giudiziaria, perché il modo in cui è stata redatta la legge di riforma è tutta a favore dei consorzi dell'Arneo ed è verosimile supporre che l'esito di questi ricorsi o di molti ricorsi possa essere anche favorevole allo stesso consorzio e sfavorevole ai cittadini. Credo che nei prossimi giorni ancora ci incontreremo con gli altri sindaci per cercare di trovare, vista questa novità di questo incontro, una ulteriore soluzione o una soluzione alternativa a questa situazione.
Grazie sindaco. Chi altro prende la parola? Prego consigliere Spina.
Presidente, dicevi una volta che dovevi cambiare i microfoni, no?
Io la proposta l'ho fatta, no?
E chi ha detto no? Possiamo sapere, il sindaco allora, penso il sindaco, o l'assessore alle finanze.
La proposta l'ho fatta.
No. Ruoteranno altre cose.
Però devo dire che il sindaco ha parlato, io sto parlando, l'assessore, c'è qualche difetto?
Musta e funziona.
No, allora, diciamo direziona il microfono verso la tua bocca.
Sì, però un microfono poco più si può parlare.
Quando andrai a Montecitorio avrai quello là.
Tanto, Pinatan fece niente, tenimmo questi microfoni, poi si vedrà. Comunque dicevo che la regione ha stanziato nel bilancio 8 milioni di euro con un vincolo di pagamento, però al verificarsi di determinate condizioni. Solo che adesso, a seguito di quella riunione, delle proposte fatte, si è richiesto l'utilizzo parziale di almeno 3 milioni di euro, che sicuramente la regione autorizzerà, perché visto che stava l'assessore regionale che era là, sicuramente faranno un provvedimento in tal senso. Resta il fatto che quei comuni soltanto che hanno sottoscritto quel foglio, sono solo i comuni che beneficiano degli impianti irrigui del consorzio dell'Arneo. Allora, se ci sono gli impianti irrigui è giusto che vada pagata la... Se invece gli impianti irrigui non ci sono, voi non vi ricordate, credo, forse solo Pino Ciceriello, mi ricordo che un consiglio comunale era circa l'80, in consiglio comunale si parlò dei pozzi consorzio dell'Arneo doveva fare. Nel territorio di San Michele ne fu fatto uno. Sì, Grattiglia, Sardegna, la curva. ne ho fatto una, non trovarono l'acqua, per cui sta l'acqua, non ci sta l'acqua, sta bloccato, non funziona, per cui noi di San Michelane o i cittadini che, di quella zona, che sono tenuti al pagamento del canone per l'arrivo, non possono usufruire di eventuali impianti di irrigazione, eccetera, eccetera. Quindi, pagheremo, sindaco, chi toccherà pagherà, perché non ci sono, anche se sui giornali leggevo che almeno, non ricordo se 3 o 5 cittadini che hanno fatto ricorso alla magistratura sono risultati vincitori, però per particolare condizione, ma era non per lavori non fatti dal consorzio dell'Arneo, ma sempre per questione attinente agli impianti irrigui, e quindi è una cosa un po' lì, era facile dimostrare che il consorzio non ha eseguito quello che doveva, i lavori che doveva fare. Vabbè, questo, una pietra sul consorzio dell'Arneo. E l'assessore
volevo soltanto aggiungere un'altra cosa, che tra l'altro il consorzio dell'Arneo, l'abbiamo detto se non sbaglio nell'ultimo consiglio comunale, noi avevamo esposto la nostra situazione, quella del nostro territorio, cioè di un territorio che non ha nessun beneficio da parte nessun beneficio da eventuali interventi dell'Arneo, avevamo esposto questa situazione anche al garante. Il garante ha scritto all'Arneo chiedendo di sapere quali fossero le opere che sul territorio di San Michele venivano fatte. L'Arneo non ha risposto per la prima volta, nell'ultimo consiglio, se non ricordo male, o in quello precedente, abbiamo dato contezza della diffida che il garante aveva fatto all'Arneo a rispondere su questa cosa in particolare. A tutt'oggi non ci risulta neanche che abbia risposto al garante, quindi proprio, scusatemi l'espressione, ma se ne strafregano, perché probabilmente sanno che tanto, mancando la volontà politica, le loro cose andranno avanti. È un'amara conclusione, però questa è purtroppo.
Ecco perché dico, no? Questa è la cosa più semplice, quando si stilano questi documenti e si scrive: i consorzi si impegnano ad istituire uno sportello dedicato all'esame delle problematiche poste dai comuni. Non può convincere nessuno,
perché è dialettica politica.
Ma scrive il comune, e ovviamente non solo noi, scrive il garante del contribuente, scrive, no, ignorano tutto, perché allo stato attuale hanno il sostegno totale della regione, o quantomeno sono consapevoli del fatto che la regione non intende mettere mano, in termini proprio di eliminazione di sti carrozzoni, e quindi stanno andando avanti in questo modo.
Vabbè, un'ultima cosa riguarda un argomento diverso. Ci siamo recati al comune, io e il consigliere Vitale, io ho chiesto giù in ragioneria, ho chiesto di poter visionare le banche dati, non comunali, le banche dati del gas, dell'elettricità, perché ritengo che il comune debba essere in possesso delle banche dati. 15 anni fa stavano, io le avevo ordinate, ce l'avevo le banche date. Mi è stato risposto che non ci sono le banche date, che l'accesso a quelle banche date avviene tramite Siatel, quindi i dati sono sul Siatel dell'Agenzia del Demanio, delle Entrate, e che il comune può accedere tramite naturalmente l'impiegato che è autorizzato e accede. Allora, io consigliere comunale che volesse accedere alle banche date, mi è stato detto non è possibile. Naturalmente ho detto io, mettetelo per iscritto. Ecco, quando sentono per iscritto, la cosa è quello, deriva dall'esperienza. Allora, segretario, io devo fare la richiesta per iscritto di accedere, se vuoi domani mattina. È chiaro che deve stare un dipendente, perché io sono legato, io non devo neanche dire al dipendente chi devo controllare, cosa devo controllare. Non so, io sono tenuto al mio riservo della privacy e della condizione di consigliere comunale. Quindi queste risposte, diciamo, infatti sono rimaste così quando ho detto allora mettetelo per iscritto. Io so che quando si deve mettere per iscritto, solo il dipendente che che ha una certa preparazione è in grado di farlo, altri non lo fanno. Allora, ho esposto la cosa e quindi ecco, io non sono tenuto a dire, perché non devo controllare neanche i contribuenti, devo fare una verifica che è nel mio diritto. Se non è nel mio diritto, la segretaria mi scrive due righe e non è nel mio diritto, ma non credo però. Ecco, questo è tutto. E non c'è bisogno che faccia due righe scritte, no, ovviamente.
Grazie consigliere. Chi altro prende la parola? Se nessuno prende la parola, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta consigliare del 23/2/2016. Prego, chi prende la parola? Se nessuno prende la parola, io prego consigliere Spinzi.
Solo per dire, noi ci asteniamo come sempre, però nel leggere il verbale, presidente, mi è sorto un dubbio. Non è che qualcuno mette mano alla correzione dei verbali, ma è un dubbio cattivo, diciamo. Correzione dei verbali. Di perché? No, vi dico perché. Non dico la. Vi ricordate? Apposta, io l'ho letto. Non c'entra quello che fu detto, perché io mi ricordo benissimo che a un certo punto il consigliere, purtroppo è assente, ma non c'entra niente con quello che ha detto, fece delle dichiarazioni che sono riportate qua su circa eventuale appoggi, non appoggi. Nel frattempo, poi subito dopo la dichiarazione, il consigliere Scadigna fece una battuta che ridemmo tutti, era solo a livello di battuta. Il consigliere si aveva chiesto qualcosa all'amministrazione, al sindaco, non so, eventualmente l'abbiamo sentito tutti e quindi sicuramente è riportato sulla registrazione, non è riportato nel verbale. Mi è sorto il dubbio, è una fesseria, non l'ho solo detto, dico, ma non è che qualcuno ritocca qualche virgola sul verbale? No. Mi si dice di no. Mi si dice di no e la prendiamo per buona.
Io
ma mi
astengo da qualsiasi commento. Sì. Io mi astengo perché non posso accusare.
Tante che fu una battuta che fece Scadigna, quindi ridemmo tutti.
Se viene fatta al microfono c'è la registrazione, quindi
se proviamo a sentire la registrazione forse si sente.
Se...
Vabbè. Era solo una battuta, abbiamo riso tutti e va bene così, non c'è più il dubbio perché mi è stato assicurato che
il segretario
non...
dice che è a disposizione per qualsiasi dichiarimento. Va bene, se nessun altro prende la parola io passerei alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto, prego.
Noi ci asteniamo, abbiamo...
sì. Va bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 favorevoli, 3 astenuti, 3, 4, 4 astenuti. Bene, andiamo avanti. Approvazione del piano gestionale finanziario per la gestione dei rifiuti urbani Tari 2016, relazione all'assessore Menga Maristella, prego.
Dobbiamo fare come abbiamo fatto l'anno scorso, questo e la TAR insieme, o li facciamo?
Sono tributi un po' diversi. Una alla volta.
No, la TAR ho detto.
Eh?
La TAR, come sono tributi diversi. L'altra volta abbiamo discusso insieme il piano economico finanziario e la TAR, abbiamo fatto due votazioni separate.
Senz'altro, va bene.
Come volete voi, per me non ci sono tanto. E allora, quindi come ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione è necessario che il Consiglio Comunale proceda all'approvazione delle tariffe relative ai tributi locali, perché esse poi garantiscono una parte delle entrate dell'ente sulla quale puoi calibrare anche i capitoli di spesa e le voci di spesa. Questo come cappelletto generale a tutti i punti all'ordine del giorno che oggi esamineremo. Per quanto riguarda la TARI o tassa sui rifiuti, ricordo che gli introiti per legge statale gli introiti derivanti dal gettito devono coprire per intero la spesa relativa al costo del servizio, ma per arrivare a questa quantificazione è necessario che venga approvato il piano gestionale e finanziario appunto della gestione dei rifiuti. Il piano viene redatto dal comune, dagli uffici ovviamente, sulla scorta di quelle che sono le spese connesse al contratto di appalto che abbiamo abbiamo con l'ATI Montego Cogeir, al quale si sommerà in sede di ripartizione del costo e quindi di determinazione delle aliquote l'addizionale provinciale che il Comune versa alla provincia. Il piano finanziario che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale è stato redatto in conformità a quanto previsto dal DPR 158 del 99 ed ha appunto lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della Tari. Viene rivisto ogni anno rispetto all'anno precedente in base ai dati che vengono forniti dal gestore ed in base ai costi relativi al servizio, che quindi possono variare di anno in anno vista soprattutto la situazione impiantistica del nostro territorio. A tal uopo il piano finanziario si compone di alcune voci che sono il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili con l'eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi, nonché le risorse necessarie ad attuare il servizio. Il piano finanziario è corredato da una relazione gestionale nella quale vengono esplicitati il modello di gestione, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti e gli eventuali scostamenti rispetto all'anno precedente. Quest'anno abbiamo avuto uno scostamento di circa 3.000 euro in aumento rispetto allo scorso anno, che, tenuto conto di tutte le vicissitudini che sono accadute durante lo scorso anno, sinceramente, e delle quali credo di aver informato costantemente il Consiglio, veramente sono ben poca cosa. L'ho detto l'anno scorso quando in Consiglio Comunale, appunto, quando il consigliere Spina, nello scorso Consiglio, il consigliere Spina mi chiedeva, allarmato da alcuni articoli giornalistici che erano usciti subito dopo lo scandalo dell'arresto del sindaco di Brindisi, allarmato appunto da quelle che erano le previsioni di un aumento della tariffa in maniera spropositata anche in conseguenza di quei fatti. Io in quella situazione ho detto al consigliere Spina che tutto quello che sul giornale era riportato non riguardava minimamente il comune di San Michele, come non riguardava minimamente i comuni del nostro aro, l'aro Brindisi Ovest. Questo piano finanziario è la riprova che dicevo la verità e che non avevo sottaciuto nulla. Purtroppo mi aspettavo, e devo dirlo, che quest'anno saremmo riusciti ad abbassare la pressione della Tari. Perché me lo aspettavo? Perché l'anno scorso abbiamo all'interno dell'aro Brindisi 1, e consentitemi di fare un apprezzamento al lavoro di tutti i sindaci, di tutte e nove i sindaci, col sindaco Ripa in testa quale presidente dell'aro, al lavoro che l'aro ha fatto. Non abbiamo mai deciso in quel consesso a secondo degli schieramenti politici di appartenenza delle amministrazioni, mi abbiamo sempre e soltanto salvaguardato e tutelato l'interesse delle città, delle comunità che rappresentavamo, tutti quanti insieme, destra e sinistra, senza distinzione di parte. Quindi, proprio per fare gli interessi delle collettività che rappresentiamo, l'anno scorso abbiamo avviato finalmente, dopo una serie di stop che c'erano stati dati, un contratto di appalto per il trasporto della frazione umida e dell'indifferenziato che andasse oltre i 30 chilometri che erano di competenza della Montego. Mi spiego meglio. Il contratto di appalto con la Montego prevede che la stessa ditta debba trasportare, si diceva all'epoca, presso gli impianti presenti in provincia e comunque entro i 30 chilometri dalla stazione di Francavilla Sfontana, senza che ci fosse alcun aggravio di spese di trasporto a carico dei comuni. Voi sapete bene invece che noi per tutti questi anni abbiamo pagato fior fior di soldi e di migliaia di euro per il trasporto della frazione umida a Tersan e per il trasporto delle altre frazioni, anche a Pandi quando c'era ancora l'impianto nubile, che pure sforava dai 30 chilometri, dai 30 chilometri previsti dal contratto, di solo 7, 8, 9 chilometri. Quindi come Aro ci siamo posti il problema, dopo però che abbiamo vinto una causa in Consiglio di Stato che ci ha detto e ha confermato quello che noi pensavamo, cioè che non eravamo vincolati a tutti i costi con Monteco per il trasporto dei rifiuti e che quindi quando dovevamo trasportare i nostri rifiuti oltre i 30 chilometri potevamo servirci di un trasportatore esterno. Quindi dopo che il Consiglio di Stato ci ha dato ragione abbiamo bandito una gara per l'affidamento di questo servizio appunto del trasporto. Se l'è aggiudicata la Vetrugno Ambiente e non siamo partiti subito perché c'era un problema di stazione di trasferenza, cioè quando la Monteco raccoglie poi arrivata ad un certo punto deve svuotare e deve trasferire appunto i rifiuti nei camion grossi di Vetrugno Ambiente. E per fare questo lavoro è necessario che ci siano delle apposite stazioni di trasferenza dove, che hanno bisogno di determinati requisiti di legge anche per l'eventuale perdita di percolato nel momento in cui parliamo di rifiuto umido. Questo fatto di non trovare una stazione di trasferenza che fosse comunque entro i 30 chilometri e quindi nel contratto che avevamo con Monteco ci ha fatto procrastinare nel tempo l'avvio di questo appalto. Finalmente a luglio dell'anno scorso però abbiamo risolto tutti questi problemi, anche quelli di autorizzazione regionale e provinciale, e siamo partiti con il trasporto con la ditta Vetrugno. Questo trasporto significa per noi pagare la metà di quello che pagavamo con Monteco, quindi un bel risparmio per le casse del comune. Che cosa è successo? E quindi l'avremmo dovuto trovare qui nel piano finanziario. Che cosa è successo nelle more? Sapete che a settembre poi si è esplosa la fase dell'emergenza che è stata determinata da due fattori. Uno, la mancata partecipazione dell'organismo OGA e quindi del presidente, il sindaco Gonzales, ad una riunione che si è tenuta ad agosto presso la Regione Puglia, nella quale venivano disciplinati i flussi dei rifiuti, cioè è la regione che ti dice l'umido lo devi portare a Modugno piuttosto che a Massafra piuttosto che alla Terza, insomma è la regione che disciplina i flussi dei rifiuti verso gli impianti esistenti. In quella riunione l'OGA di Brindisi, che doveva comunque salvaguardare i nostri comuni, non si è presentata. Il sindaco Gonzales si ha detto per impegni concomitanti, ma sappiamo bene che ci sono anche i delegati che si possono mandare. In ogni caso, la regione non ha tenuto conto delle nostre esigenze e noi comuni dell'Aro Brindisi Ovest andavamo quasi tutti a Terzan, per cui Terzan è stata adibita a raccogliere i rifiuti della città metropolitana e qualche comune di Lecce, e noi siamo rimasti praticamente senza sapere dove portare i rifiuti. Quando poi è scoppiata l'emergenza con il blocco dei nostri camion presso l'impianto Nubile, anche quello strumentale al fatto che noi volevamo che ogni rapporto con la Nubile fosse rescisso, e comunque dopo che l'Assemblea aveva votato invece per mantenere in piedi il rapporto con la Nubile, dopo che noi ci eravamo impuntati contro quel tipo di transazione che con Nubile si voleva fare, la ritorsione è stata che i camion dei comuni della Brindisi Ovest, dell'Aro Brindisi Ovest, sono stati bloccati all'impianto, per cui abbiamo avuto, e i cittadini lo sanno perché per alcuni giorni non c'è stata la raccolta né dell'umido né dell'indifferenziato, ma soltanto della carta e della plastica, perché quelli andavano verso siti diversi, e siamo veramente caduti nell'emergenza fino a quando siamo andati a Bari dal governatore, il quale ha preso in mano la situazione, si è reso conto di quello che stava accadendo e ha destinato i nostri rifiuti verso due impianti, uno di La Terza e uno di Massafra. La Terza è molto distante, i camion non ce la facevano a fare più di un viaggio al giorno e comunque bisognava smaltire anche quello che si era accumulato con i camion fermi, e inoltre il costo del conferimento a Bioecoagrim, se non ricordo male, si chiamava l'impianto Ocisa, scusatemi ma in questo momento non ricordo con esattezza, comunque era La Terza, e il costo di conferimento era molto più alto rispetto a quello che noi pagavamo a Terzan. Quindi nonostante l'appalto per il trasporto fosse stato avviato, cambiato, abbiamo dovuto in qualche modo compensare il risparmio che avevamo con il trasporto fatto con la ditta alla quale, con la Vetrugna Ambiente, con i maggiori costi che sono derivati dallo stato di emergenza che si era dovuto creare, che si era venuto a creare. Quindi in sostanza, alla fine, tirando le somme dell'anno 2015, è vero che non abbiamo risparmiato quello che io sognavo, ma non perché sono una visionaria, ma perché per quello che avevamo messo in campo non abbiamo potuto risparmiare quelle somme che io pensavo di risparmiare, ma tutto sommato, per come si è svolta la situazione, diciamo che 3.000 euro di aumento nel piano finanziario rispetto all'anno scorso sono ben poca cosa, se pensiamo che devono essere spalmati su tutti gli utenti, e l'aumento, se di aumento possiamo parlare, sarà sicuramente inferiore ad un euro ad utenza. Quindi questo è il piano finanziario. Se vogliamo tornare ai numeri, ecco, vi do la quantificazione esatta. La quantificazione complessiva quindi del costo del servizio per quest'anno è di 875.247,53, a fronte di un costo che per lo scorso anno è stato di 872.160,53. Di questi 529.952,19 attengono alla quota fissa, con circa 4.000 euro di aumento, e in questa quota fissa concorrono anche il 50% delle spese del personale, per cui gli adeguamenti, anche gli adeguamenti Istat. È ovvio che nella parte Istat c'è sempre un margine, di un minimo di aumento da un anno all'altro. Mentre per quanto riguarda la quota variabile, oggi ammonta a 345.000, con 1.000 euro di diminuzione rispetto allo scorso anno. Della parte variabile fanno parte, a determinare la parte variabile concorrono sia le spese di trasporto che le spese di trasferimento, di conferimento, oltre ad altre voci. Quindi qui avremmo dovuto trovare il maggior risparmio che io pensavo di poter avere, e che invece si è ridotto soltanto a 1.000 euro per quel discorso di compensazione che vi ho detto prima. Abbiamo compensato i risparmi sul trasporto con il maggior onere che dobbiamo pagare per il conferimento a questi impianti, e per aver conferito per un mese, per 3 mesi circa, ad un impianto, quello di La Terza, che è molto distante da quello invece dove andiamo adesso, che è Manduria. Quindi non credo di dover dire altro, voglio soltanto fare, prima che il consigliere Spina, come ogni volta fa, mi faccia
una domandina.
Aspetta, finisco e poi mi fai tutte le domande che vuoi, mi faccia il solito appunto. Anche quest'anno, e come immagino i consiglieri di opposizione abbiano fatto, guardando i dati riportati nel piano economico finanziario redatto dal Comune e i dati che invece ci sono stati mandati da Monteco, anche quest'anno non è che li abbiamo presi e li abbiamo incamerati, perché ci sono delle discordanze di importi che derivano proprio dal fatto che Montego può pure dare i numeri, ma noi i numeri li calibriamo sul nostro comune, sulle nostre spese e su quello che realmente sono i costi del servizio di gestione che il comune di San Michele affronta. Quindi ti ho tolto una domanda, sì, adesso fammi la domanda.
Te la rifaccio lo stesso, vabbè. Almeno per quanto riguarda, siccome le spese del personale, la Montego le certifica lei chiaramente, ma le giustifica? Cioè, voi avete controllato che in effetti la spesa che sostiene la Monteco per quanto riguarda il personale, non lo smaltimento dei rifiuti, perché lì è più facile controllarli da parte del comune, voi avete chiesto documentazione alla Monteco, o cioè, esiste presso il comune di San Michele la probabile documentazione delle spese del personale nel complesso, parlo pure di contributi, INPS, INAIL, retribuzione eccetera, o sono state prese per buone le dichiarazioni, cioè quanto certificato da parte della Monteco?
Allora consigliere, noi possiamo verificare tutti quelli che sono i nostri costi. Per quanto riguarda i costi fissi, che sono la manutenzione dei mezzi, che sono l'ammortamento dei mezzi, che sono, quelli fanno parte del capitolo di dell'appalto dato. Quello che noi possiamo controllare è se i dipendenti Monteco che sono stati destinati al nostro comune sono realmente in servizio tutti i giorni. Quello che è il costo complessivo, perché noi non abbiamo neanche contezza di quanti dipendenti ci sono dalle altre parti, e quindi per poter fare un'analisi analitica, scusami il bisticcio di parole, su tutto quello. Quello che noi dobbiamo preoccuparci è che se paghiamo per 7 unità, 7 unità devono essere qui tutti i santi giorni, ad eccezione ovviamente per situazioni di malattia, per situazioni, e vi dirò di più che in qualche situazione, quando ci sono state delle malattie, per esempio delle malattie, e mi riferisco, mi viene in mente adesso quando si è verificato un incidente sulla via di Latiano, dove 2 operai della Monteco sono stati, hanno riportato delle lesioni per cui sono mancati un po', per alcuni giorni Monteco ha provveduto anche, perché il servizio fosse comunque completato sul territorio, ha provveduto anche a mandare qualche operaio che era come sede lavorativa, aveva un altro comune. Quindi al di là di questo, e siccome comunque il costo del personale che a noi arriva da Monteco non subisce delle oscillazioni nei prezzi o nel quantum dell'importo che ci viene mandato, tanto da allarmarci, e quindi stiamo parlando veramente dell'adeguamento Istat, 4.000 euro di differenza rispetto all'anno scorso sono. Sì. Stiamo parlando di adeguamenti del canone all'Istat e di quelli che possono essere stati gli aumenti per legge se i dipendenti li hanno avuti. Io la quantificazione del costo dei dipendenti la trovo nel piano finanziario che mi manda Monteco. Lì ho poca possibilità di controllare che tipo di stipendio danno e quanto gli danno. Per tutte le altre voci io sono nelle condizioni di controllare, e lo controllo e lo faccio, visto che i dati riportati nel nostro piano finanziario non sono gli stessi fornitici da Monteco. Sul personale, sinceramente io non ho le buste paga, né tantomeno l'ufficio le ha mai chieste, perché comunque è un costo che è compreso anche nell'appalto.
Sì, la mia domanda comunque non è tanto campata in aria, siccome il costo del personale è il costo maggiore che si sostiene, o tra i costi comunque notevoli, è chiaro che se già dall'anno di partenza non abbiamo mai controllato, è chiaro che l'adeguamento di un anno all'altro con i contratti bloccati, c'è solo l'adeguamento vista, quindi è minimo, e quindi purtroppo allo stato attuale non, vabbè, è solo...
Scusa, visto che tu mi hai detto non è... prendila con tutta la buona fede di questo mondo, non è per farti un appunto nella maniera più assoluta. Quando noi siamo partiti con Monteco, no? C'eri ancora tu.
Non aspettava la ragioneria a controllare.
E allora perché me lo chiedi oggi? Perché me lo chiedi oggi? Perché i piani finanziari poi li fa l'ufficio, no? Li fa l'ufficio. Ma non è, ripeto e sottolineo, non vuole essere minimamente un appunto. Prendilo proprio come una domanda in buona fede. Voglio dire, se questo problema non ce lo siamo posti quando abbiamo avviato l'appalto con Monteco, in modo da dirgli e da stabilire anche un rapporto con loro, in modo da dirgli: guarda, tu mi dici che hai 7 dipendenti su San Michele, io posso controllare e verificare che 7 dipendenti tutti i giorni lavorano a San Michele. Siccome nel contratto una parte della voce è quella prevalente, è data dal costo di personale, ci vuoi far sapere quanto paghi il personale? Forse avremmo dovuto farlo, ripeto, sottolineo, senza polemica, non lo sto dicendo con polemica, anche riferito a me stesso. Forse se qualcuno mi avesse suggerito, visto che ero l'assessore all'ambiente anche all'epoca, assessore, forse dobbiamo chiedere le buste paga che danno al personale per sapere se questa spesa, probabilmente ci avremmo messo un pochettino di attenzione in più tutti quanti e avremmo avviato questo tipo di rapporto sin dall'inizio, e quindi sarebbe stato normale ogni anno ricevere queste cose. Non, su quello non mi sono mai sorti dubbi, devo essere sincera, perché comunque gli stipendi quelli sono, voglio dire, se sono inquadrati in determinati livelli, quelli sono gli stipendi. Io la cosa che mi preoccupo è se Monteco mi mette 100.000 euro di manutenzione dei mezzi, che che io devo verificare se realmente ha fatto, dove là mi può fregare, scusatemi la parola, oppure se mi dice che ho cambiato un camion per cui ho questa maggiore spesa e io il camion nuovo non lo vedo, almeno non lo vedo qui a San Michele, di quello io mi devo preoccupare e mi preoccuperei se queste cose accadessero, no? Voglio dire, quelle sono più alla mia sono più, vengono più facilmente alla mia attenzione e sono più facilmente da me controllabili. Sugli stipendi, oh, non me lo sono mai posto il problema, no. Quindi perché dico, quello è l'inquadramento e gli pagheranno, non credo che Montego gli dia un centesimo, manco un euro di più di quello che stabiliscono i contratti nazionali, collettivi nazionali, ma cioè, quindi su questo, su altre cose potrebbe anche speculare, ma sopra i dipendenti, visto quello che si sente in giro, non credo proprio.
Quindi, grazie assessore. Prego consigliere Spina.
Atteniamoci un po' più direttamente al piano finanziario.
Sì, ma fa parte tutto questo?
Sì, sì, no, questo. Beh, però una premessa prima di parlare del piano finanziario, comunque la devo fare, riguarda sempre il centro raccolta materiale, perché nell'ultimo consiglio comunale, ma non vado a prendere, nel penultimo, anzi, il verbale non ce l'ho, il sindaco si impegnò personalmente lui, quando parlammo della scadenza della licenza.
La cartella perché me l'aspettavo.
No, l'ho visto, no, le dico io, le ho viste in le lettere alla provincia, la risposta, eccetera, eccetera. La licenza, diciamo, il è scaduta, il Comune di San Michele ha fatto la lettera il primo di marzo alla provincia per quanto riguarda quel problema, se gli scarrabili possono stare perché c'è vicino un pozzo, il dubbio che era sorto al dottore Epifani sulla non concessione, diciamo, dell'autorizzazione completa, diciamo così, perché in parte l'autorizzazione ce l'avevamo. Diciamo, sto dicendo in due parole. Già il fatto che io più volte mi sono recato presso il comune e mi si diceva dagli uffici, segretario, non segretario, mi si diceva non spetta a me, spetta alla Menga, spetta, faccio nome di consigliere a Tamburrino, non spetta a me, insomma, è passato molto tempo e non si sapeva chi è che doveva fare questa lettera. Naturalmente, quando torno al fatto di prima, per l'esperienza che ho, io ho sempre certificato personalmente le risposte che davo, finché non si chieda a un dipendente, mettimo per iscritto, le risposte saranno sempre sul vago. E se un amministratore non chiede queste cose, significa che forse, ma questo è un pensiero cattivo mio, mi conviene rimanere nel vago. Ma per tornare alla cosa, io ho visto la lettera che hai firmato in data.
Ieri?
No.
Quella di ieri?
No, non ho visto quella di ieri. Quella, la richiesta fatta alla provincia, naturalmente. Poi, naturalmente, il funzionario della provincia, ligio alle norme statali di comportamento, il 30° giorno ha scritto, quindi diciamo che la provincia è un ente che funziona, perché il 30° giorno il funzionario ha scritto alcune cose, e quindi il tempo passa. Si sta aspettando, dice l'ingegnere La Montego doveva venire, sì, per problemi familiari, per problemi familiari ha rinviato più volte, ma per carità, no. Quello che mi meraviglia ancora di più è che una ditta come La Montego, sul cui servizio noi, diciamo, nel complesso non abbiamo, diciamo, che il servizio va per quello, salvo alcune cose che adesso sto dicendo. Mi sembra strano che la Montego c'ha un ufficio legale di 20 legali e c'ha un ingegnere solo.
Perché fanno tante cause e pochi impianti.
E poi c'ha un ingegnere solo, ma mi è sembrato strano. Ma io spero, perché il servizio andrà sicuramente meglio quando funzionerà questo benedetto centro di raccolta materiale. Credo, se tutti i comuni nel nostro vicino, insomma, nei comuni vicini si danno da fare per aumentare, per fare pure quelli provvisori, quelli spostabili da un punto all'altro del comune ogni giorno, un motivo ci deve essere, non è che questi aumentano i costi e così caparbiamente senza avere un risultato
parlo poi dell'efficienza del servizio. Sicuramente il centro raccolta materiale funziona. Poi da tenere pure presente, è vero che se si telefona al numero verde o tramite internet si prenota la consegna, funziona, io l'ho fatto più volte e funziona, non dico di no, ma tanti cittadini anziani non è che usano internet o il numero verde, e magari preferiscono o vanno a poddare la sedia vecchia, per dire, dove non dovrebbero buttarla, oppure la tengono in casa. Quindi questo centro raccolta materiale è più volte l'amministrazione, spero che ci sia un'accelerata da parte, un'accelerata vostra, dico, per spingere, e se no altrimenti rimane sempre il fatto di una piccola multa alla Montega, va fatta una piccola trattenuta sul compenso mensile, va fatta, se no che facciamo? Ma sono dal 2010 al 2016, sono 6 anni. Febbraio 2010 inizio servizio, o marzo 2010 sono 6 anni, non è che non è che
siamo entrati,
no 2010, 2010, primo marzo 2010,
2011 entro l'ultimo comune,
2010, tranquillo, primo marzo 2010, insomma. E quindi e questo è un aspetto che riguarda proprio l'attività vostra, le vostre pressioni politiche, il vostro modo di esigere che il contratto venga rispettato. All'interno del piano finanziario, come l'anno scorso poi, si evince una somma di circa, circa 73.000 euro per quanto riguarda il recupero, le somme introitate dalla Montega per i materiali di recupero, plastica, cartoni, eccetera, eccetera. È da 3 anni che è in vigore la norma regionale e le riscossioni per i ricicli sono direttamente dei comuni, quindi il contratto che noi abbiamo va rivisto, Montega volente o nolente, le somme devono entrare nelle casse del comune, non su un piano finanziario, perché come dissi l'altra volta, lo ripeto giusto per fare una battuta, quando si va in un supermercato e si vuole raggiungere un risultato, si alza una cosa, si abbassa l'altra cosa. Questa volta non dico le cose quali sono, ma ci siamo capiti. E quindi il piano finanziario, aumentiamo un costo, diminuiamo il comune, sa che lancia via la pecunia. Ecco. E questo lo pongo all'assessore Menga, di far conoscere successivamente. non sto dicendo di far conoscere successivamente al Consiglio Comunale tutto a che punto sta la pratica per la revisione del contratto. È un problema del Comune di San Michele ed un problema dell'intero ATO Brindisi 1. Montec deve versare i soldi.
Quando finisce quello delle risposte sono
diciamo. Naturalmente la questione delle banche dati poi non è che mi è venuto leggendo il piano finanziario, quello che ho posto io sulle banche date, sulle verifiche, mi è venuto leggendo il piano finanziario.
Allora,
io non è che devo verificare se i cittadini pagano o non pagano, non mi interessa niente, ma devo verificare altre cose. Quindi non mi interessa, così come, e questo mi sembra strano, che oggi noi, è vero che per scadenza di legge dobbiamo approvare le tariffe entro il 30 aprile, salvo ulteriore proroga, ma no, che comunque ho letto sui giornali non ce ne saranno perché Renzi ha detto chiaramente non avete più scuse, e quindi non ci saranno proroghe. Credo il 14 o il 15 di aprile mi è stato, credo a tutti i consiglieri comunali o comunque non so se solo a me come capogruppo, mi è stato notificato una nota che riguardava il conto consuntivo. Il conto consuntivo era pronto. Allora, perché oggi noi non parliamo di conto consuntivo? Perché non oggi, assessore?
È perché abbiamo tanti altri argomenti da portare, non volevamo caricare un consiglio comunale di mattina con tutti questi argomenti.
Ci credo e non ci credo. Perché parlare, no, lo sto anticipando, sto dicendo una cosa che poi preciserò nella discussione del conto consuntivo, preciserò poi nella discussione del conto, ecco perché forse discutere oggi del conto consuntivo e poi parlare di tariffe, della TARI o parlare di altri tributi che non sono aumentati,
nessuno
aumenterà, un po' perché il governo ha posto un freno alla,
sì, ma non avevamo...
anche perché con la legge finanziaria, se so, lei non poteva aumentare nessuna tariffa,
lo so,
a parte la
TARI, so.
Non è che avete fatto un beneficio, il beneficio al popolo l'avreste fatto se proponete la diminuzione anche di un centesimo di una qualsiasi altra tariffa, non parlo della TARI. Quindi il non portare il conto consuntivo oggi, a me, politico diffidente, anzi non so politico, a me diffidente, Marcello Spina diffidente, io la prendo come una cosa, perché non posso parlare delle vostre mancanze sul conto consuntivo, non vostre politiche riferite ai tributi eccetera eccetera, riferite a quello, non mancanza di altro. Quindi oggi c'è solo il problema, la TARI, i costi sono tanti, la legge, l'aumento è solo di 3.000 euro, un centesimo a contribuente e siamo a posto. I cittadini, ma siamo contenti che va. Non è così, perché dal conto consuntivo dell'anno scorso si evincono molte vostre debolezze in merito alla gestione dei tributi, il resto poi si vedrà, le spese sono un altro conto, o quantomeno c'entrano pure le spese, ma si vedrà. Ma la gestione dei tributi, delle entrate, la discussione delle entrate, c'è qualche debolezza, poi verificheremo meglio, la segretaria poi sarà a disposizione, perché vedo che quando entro negli uffici, in alcuni uffici, c'è una certa, non lo so, preoccupazione, no? Non lo so. Quando parliamo c'è qualcosa, quindi lo verificherò con la presenza della segretaria. Eppure, la segretaria non credo. No, vado poco nel comune, preferisco andare poco nel comune. Comunque alcune cose col consuntivo le verificheremo, ci metteremo d'accordo il giorno che sta lei, quando sarà convocato, poi tra l'altro non so quanto. Il 5.
Lo diamo in anteprima.
Giovedì? La settimana, che giorno posso venire?
No, di pomeriggio.
Martedì? Il pomeriggio state? Facciamo più calmo martedì. No? Dove? Martedì.
E il consiglio.
E quindi già ho detto, ma è una mia diffidenza, alcune cose non le posso dire adesso perché non ci sono gli altri, chiaramente, e dove controlliamo? Col consuntivo avanti le controlleremo. Questo è, diciamo, le mancanze principali per quello che riguarda la TARI nel complesso, il piano finanziario, sono queste. Diciamo la difficoltà di verifica sulla spesa del personale, ma giustamente l'assessore dice che allo stato attuale comunque la dobbiamo, certo, e altre spese credo che le abbiamo,
controllate e si vede la differenza tra quello che ha mandato Montego
la prendo per buona, quindi
puoi verificare anche seduta stante. No.
E poi il fatto, quello che per me è grave, è il fatto della, ancora sul centro raccolta dati, che ancora non si vede niente, e l'auspicio è, credo, e controllerò che l'amministrazione stia dietro con celerità a queste cose, perché se aspettiamo i tempi tecnici di quello che prevede la legge, la lettera, la risposta, la controrisposta eccetera eccetera, o il funzionario che dice non è compito mio, è compito mio, è compito di Pinco Pallino, è compito di Marcello Spino, beh, qua non ce ne usciamo più. Il centro materiale non si fa, la Montego non ha interesse a fare il centro materiale e lo comune ne rimane fluisce. Intanto i cittadini stanno pagando un canone.
33.000 euro all'anno. Te lo dico io, 33.000 euro all'anno.
Per il centro, non sono noccioline.
Assolutamente no.
Non sono noccioline.
Non sarebbero noccioline neanche 3.000 euro all'anno,
sì,
in ogni caso.
Dico, neanche sapevo il io non lo sapevo.
Te lo dico io.
non lo sapevo. E un'altra cosa, lei promise
Lei promise.
Le province, avevo capito, scusa.
Lei promise 3-4 consigli fa, credo a luglio dell'anno scorso, luglio o agosto dell'anno scorso, quando parlavamo di bilanci. Forse abbiamo provato il bilancio l'anno scorso nel mese di agosto.
A luglio. 27 forse luglio.
3-4 consigli fa, diciamo così. Io posi il problema di chiedere alla Montego, magari anche con costi aggiuntivi, perché diciamo, questo per venire incontro ai nostri agricoltori. Quando parliamo di fitofarmaci, di mettere, perché le aziende più grosse sono obbligate allo smaltimento con ditte specializzate, per cui con fatture, ma i piccoli agricoltori non sono obbligati, perché mi pare fino a 30 euro al giorno o 30 euro al mese, ma non ricordo la normativa. Io ho fatto un corso sull'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari, e hanno difficoltà poi allo smaltimento dei contenitori. Se noi avessimo il centro raccolta materiale, si metterebbero lì. Non ce l'abbiamo, ma che almeno la Montega mette, come ha fatto per l'olio per esempio, che è una cosa utile, 3-4 contenitori di questi, non so. Anche se comunque poi la Montego sarebbe comunque obbligata, credo, al rilascio di una ricevuta per lo smaltimento, cioè al rilascio nel momento in cui vengono consegnati questi contenitori, mi pare che sia obbligata al rilascio di una ricevuta. Comunque è un servizio che noi non teniamo, che altri comuni già hanno, presso tutti i centri di raccolta. San Vito ce l'ha, di San Vito lo so, almeno, ma quello di San Michele non può andare a San Vito lì a consegnare, e quindi sicuramente provvedono a uno smaltimento poco
a un
o bruciamo e quindi creiamo diossina o mettiamo nei rifiuti che non dovremmo, vabbè, non ne sappiamo niente, però vediamo di risolvere questo problema, insomma.
Ti posso dare una risposta cumulativa?
Sì.
Allora, hai detto che il servizio, partiamo da qua, dalle cose belle, hai detto che il servizio a San Michele tutto sommato va...
Aspetta a quello che si legge tutti i giorni sul giornale.
E io, fatemi ringraziare pubblicamente i San Michelani, non per piaggeria, ma perché veramente se lo meritano, anche se, devo dire una cosa e l'altra, ultimamente, infatti usciremo sul prossimo giornale anche con un articolo dedicato, ultimamente si sta verificando una cosa che ci sta creando qualche difficoltà. Il sabato, quando c'è il conferimento della frazione indifferenziata, questa è aumentata in maniera spropositata, tant'è che se fino a qualche tempo fa con un giro soltanto Monteco riusciva a raccogliere tutta la frazione indifferenziata, oggi non basta più e qualche volta non ce l'hanno fatta neanche a raccoglierla. Ci siamo sentiti con il responsabile del nostro territorio in dirli che arbitrariamente, sinceramente, avevano non stavano più raccogliendo nelle periferie, nelle contrade, che poi per San Michele è l'immediata post periferia, non stavano raccogliendo più tutti i giorni. Allora, siccome qualunque variazione sul calendario di raccolta deve essere concordata col comune, mi sono preoccupata di chiedere di chiamare questo signore per dirgli che nella maniera più assoluta arbitrariamente loro potevano stravolgere il nostro calendario. Mi è stato risposto che la quantità di indifferenziato è aumentata al punto tale che servono più di 2 viaggi da San Michele. Questo perché? Perché quello che era stato detto all'inizio, tutti quegli incontri che noi facemmo prima di partire con il servizio, i responsabili della Montego, a proposito dell'indifferenziato e del fatto che l'umido si raccoglie il venerdì e poi il lunedì, su istanza dei cittadini che dicevano che da venerdì al lunedì, d'estate soprattutto, l'umido puzza. Allora i responsabili di Montego dissero: beh, guardate, se c'è un po' di umido il sabato nell'indifferenziato, noi possiamo anche chiudere un occhio. Da questo po' di umido nell'indifferenziato del sabato siamo arrivati che nell'indifferenziato ormai c'è umido, c'è plastica, c'è carta, quando ci sono dei giorni in cui invece viene raccolta la plastica, c'è il vetro, ed è diventata una cosa ingestibile, ma anche per noi, perché quando arriviamo all'impianto di conferimento dell'indifferenziato i camion ci tornano indietro perché quell'indifferenziato tutto è all'infuori di quello che dovrebbe essere. Per cui, ripeto, nel prossimo articolo, nel prossimo giornale, ci sarà un richiamo, tra virgolette, ai San Michelani, che il sabato si mette soltanto l'indifferenziato, la plastica, la carta e i vetri, si conferiscono altri giorni in altri modi. E comunque, nonostante questo, dobbiamo dire grazie anche ai nostri cittadini, che è vero che Monteco raccoglie la spazzatura, i nostri cittadini differenziano bene e viaggiamo sempre sulle 60, 65, 66%, ma è vero anche che i nostri cittadini sono cristiani estremamente puliti e lo dobbiamo ammettere e lo dobbiamo apprezzare, perché sarà una caratteristica di paese, tutti girate come giro io, eccetto giorni particolari in cui magari c'è parecchio vento per cui si può vedere un po' di carta di volantini in più in giro, però San Michele sostanzialmente è un paese pulito e tutti quelli che vengono da fuori la prima cosa che notano, ma non è merito mio, non lo sto dicendo perché è merito mio, perché è merito dei cittadini di San Michele che hanno una cognizione del rispetto dell'ambiente molto 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 elevata. Quindi il servizio, io dico che possiamo sempre migliorarlo, Marcello, siamo contenti, ma possiamo sempre migliorarlo. Allora, l'isola e il centro raccolta materiali.
L'isola che non c'è.
L'isola che non c'è, bravo. Io, prima di spiegare, perché è giusto che i cittadini sappiano, ti voglio fare solo una battuta. Io sono 8 anni... che faccio l'assessore all'ambiente, no, qualcuno di meno, comunque da quando è partito il servizio sicuramente, quindi diciamo 6 anni certi. Secondo te, no, siccome questa è una cosa di cui tutti parlano, se anche dovessi decidere di non voler più fare politica di qua a 10, 15, 20 anni, non lo so, ma mi sarebbe utile, ma mi sarebbe utile lasciare una cosa di questo genere in sospeso o fregarmi di una cosa di questo genere che non fosse altro che non ti sento tutte le volte parlare di centro raccolta. Oh. La situazione reale qual è? Intanto partiamo dal presupposto che tutti i centri che sono stati costruiti in provincia oggi sono chiusi. Perché? Perché è intervenuta una famosa legge regionale che ha creato lo scompiglio per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento dei centri raccolta materiale. Il funzionario provinciale, molto zelante e molto ligio alla normativa, e a quell'articolo, che se non ricordo male è l'articolo 8, che per la verità, come molte leggi italiane, è stato scritto con i piedi, e lo dobbiamo pure ammettere, e, no, ha fatto un'interpretazione estremamente rigorosa di quell'articolo. Per cui anche i centri che erano già stati costruiti, non avendo previsto al momento della costruzione di avere la raccolta delle acque o comunque che nell'impianto tutti i mezzi fossero coperti, tutti gli scarrabili fossero coperti, che non ci fosse minimamente la possibilità che dai cami potesse uscire percolato o che comunque potessero essere liquidi in uscita anche dai cassoni, per esempio, che contengono il vetro, che tante volte sono dove si mantiene traccia di liquidi. Non essendo stato previsto questo, oggi sono chiusi in virtù di questa normativa. Allora, è vero che probabilmente nei primi anni il fatto del terreno, del luogo, del coso, abbiamo un po' perso tempo, e lo devo ammettere, perché abbiamo individuato prima una zona, poi l'altra, insomma abbiamo perso un pochettino di tempo, ma da quando abbiamo individuato con esattezza quella zona, siamo stati appresso a Monteco. Tu te lo ricorderai, già dai tempi di Sandro Torroni abbiamo diffidato e abbiamo per qualche mese anche non pagato quella quota relativa
al centro.
Sì,
sì,
ma prendemmo anche quella del centro. No, la facemmo
La facemmo con
Sandro.
3 mesi.
Noi abbiamo diffidato. Ho perso il filo. Quindi, da quando hanno presentato il progetto, è vero che la provincia ci ha dato un'autorizzazione. Marcè, ma tu l'hai letta quell'autorizzazione? Io l'ho letta 2 o 3 volte. Ti devo dire la verità, con tutto che forse qualche cognizione di leggere tra riferimento all'articolo, forse ce l'ho dopo tanti anni. Io non ci ho più capito niente. Io, relativamente a quell'autorizzazione rapportata al progetto che avevamo mandato alla provincia, io non sapevo se stava dicendo lo potete fare, se stava dicendo lo potete fare a condizione che, se stava dicendo non lo potete fare. Per la verità, col sindaco ci abbiamo messo più di qualche giorno a leggerla, a rileggerla, a cercare di interpretarla. Abbiamo telefonato a Pasquale per cercare di chiarirci le... per l'interpretazione autentica. Comunque, alla fine siamo andati io e l'ingegnere Moro da Pasquale e abbiamo detto: senti, spiegacelo tu direttamente, carte alla mano, che cosa vuoi che sia questo centro raccolta. Allora ci ha cominciato a dire: guardate, qui c'è, dove stanno i cassoni, c'è una rampa su cui dovrebbero salire i camion per poi svuotare nei cassoni. Questa rampa non c'è bisogno di farla perché quei cassoni poi rimangono scoperti. E va bene, ti abbiamo detto che mettiamo i teloni. Dici: ma a me chi me lo dice che poi i teloni vengono realmente messi? Va bene, facciamo una cosa: siccome sono previsti dei posti coperti, allora i cassoni li mettiamo sotto là, dove sta già è prevista in progetto la copertura. Sì, vabbè, così si può fare, però poi camion dove li mettete? Li mettiamo su un'altra tettoia dove non c'è problema. Benissimo, allora facciamo così, Pasqua, facciamo così, togliamo questa rampa, tanto Monteco in questo modo non avrebbe costi aggiuntivi, perché comunque non deve fare neanche una rampa. Sì, vabbè, però poi prevedete un canale intorno per le acque piovane sul piazzale, perché potrebbe esserci residuo dell'olio del camion, in modo che convogli tutto in una vasca. Va bene, chiamiamo l'ingegnere della Monteco. Allora, dall'ultima cosa con la provincia, e in questo modo lo dovremmo fare. Sorgono i problemi, siccome il progetto è stato mandato anche alla regione, queste modifiche devono essere oggetto di nuovo di progetto che torna alla regione? Punto di domanda. L'ingegnere Moro, in un altro, andando a Bari per altre situazioni, è andata a parlare anche di questa cosa, dice: no, perché si tratta comunque di opere in deminuzio e quindi, non dovendosi fare questa rampa, il resto non cambia, non c'è bisogno che la regione intervenga nuovamente. Chiamiamo Monteco, va bene, così possiamo fare, però ce lo deve mettere per iscritto. Giustamente, perché avendo tutti gli altri centri tutti chiusi, giustamente uno ci dice: mettetelo per iscritto. Scriviamo alla regione, alla provincia, finalmente ci risponde la provincia. Cerchiamo di contattare l'ingegnere Longo, perché abbiamo lo scritto che gli abbiamo mandato in copia della provincia. Venite, adeguate il progetto, chiedete il rinnovo del permesso. No. Ieri abbiamo saputo che ha dei problemi di salute con la moglie piuttosto seri, perché sinceramente tutti i rinvii che ci ha dato, io e l'ingegnere Moro, tant'è che ieri gli ho detto: se non viene stamattina io a questo punto diffido e faccio altre cose. Invece ieri mattina, grazie a Dio, è venuto, l'ingegnere hanno visto il progetto, hanno visto come dovevano fare e ci presenterà a giorni il nuovo progetto, tant'è che ad abbundantiam, anche per dare contezza a chi sta pure dall'altra parte, no? Perché è giusto che voi abbiate contezza di queste cose, che potreste anche non fidarvi delle parole che vi dice l'assessore Menga o che vi dice l'ingegnere. All'esito dell'incontro abbiamo scritto, quindi abbiamo messo per iscritto quello che avevamo concordato nell'incontro, l'abbiamo mandato a Monteco in maniera tale che rimanga traccia. Marcè, io prima della fine di questo mandato il centro di raccolta lo voglio fare, fosse l'ultima cosa che faccio politicamente, ma per una questione di serietà e di dignità personale, perché a me le cose lasciate in sospeso sulle quali centro non mi piacciono. Quindi, per quello che mi concerne, per quello che concerne il sindaco, il vice sindaco e gli altri assessori, che un giorno sì e un giorno no parliamo di questo argomento, perché è come uno poi fa, no? Il programma di mandato, quando arrivi quasi alla fine del mandato prendi le carte che hai scritto all'inizio e dici: ma che cosa abbiamo fatto, che cosa non abbiamo fatto. A me sono due mandati che sta cosa mi è rimasta appesa e la devo concludere, fosse, ripeto, l'ultima cosa che faccio politicamente. La devo concludere per i cittadini, ma per un mio discorso di dignità personale. Punto. Centro raccolta. Contratto con Monteco. Il contratto con Monteco scade nel 2018. Tu mi hai detto perché non provate a fare una modifica al contratto. Ma c'è, per fare una modifica al contratto con Monteco, quando nel lato ex ato abbiamo abbassato determinati importi sulla distribuzione, l'importo del contratto era X, poi andava distribuito tra vari comuni, l'avevano distribuito in un certo modo e San Michele era molto penalizzato rispetto a quello. Tu lo sai che abbiamo fatto incontri dopo incontri dopo incontri, prima Oria, poi Francavilla, poi di nuovo Oria, siamo riusciti a calibrare la quota dell'appalto per San Michele in un certo modo che era secondo me più consona alla grandezza del nostro territorio e al numero di utenti. Per far firmare da Monteco quell'appendice contrattuale ci abbiamo messo 2 anni, Marcè, perché Monteco non si presentava, non si ripresentava, incontri dal notaio, contro incontri, e addirittura Monteco dice pure che non l'ha mai firmata questa cosa. Quindi ad 1 anno e mezzo dalla scadenza andare a proporre oggi una modifica a quell'appalto significa che inneschiamo un meccanismo con Monteco che non so dove ci porterà in questo tempo che rimane. Per cui è chiaro che, essendo intervenuta la legge a cui facevi riferimento tu, che gli introiti devono essere dei comuni, io ti ho risposto l'altra volta e ti rispondo anche oggi così, che è vero che la legge dice questo, ma lo dice perché ancora non ha dei contratti di gestione. Noi purtroppo, nel bene e nel male, per le cose positive e per quelle negative, abbiamo un contratto con un gestore unico risalente a prima di quella legge, e fino alla fine noi siamo obbligati a quel contratto. Io non vedo l'ora che finisca, e non per ambizione, ma perché mi sono appassionata a questa materia. Spero di esserci quando finisce il contratto con Monteco, perché la prossima gara d'appalto che si deve fare con un gestore unico, quante cose di quelle che stanno nel contratto di Monteco bisogna rivedere. Io l'ho detto quando mi candidai la prima volta con Sandro, io mi sono trovata con un contratto che altri avevano firmato, non si poteva più mettere mai, ma no, perché io sono più dritta degli altri, capiamoci, no? Ma perché strada facendo poi, siccome gli amministratori si sono succeduti e sono cambiati, i nuovi amministratori intervenuti, che non erano quelli che avevano firmato il contratto, beh, delle cose che non andavano, lo dico in maniera molto leggera, delle cose che non andavano in quell'appalto firmato con Monteco, e come se ne sono resi conto. Quindi oggi che siamo tutti amministratori di nuova rispetto a quelli nuovi, con Monteco, se dovesse essere Monteco, ma sarà fatta una gara d'appalto, quindi comunque nella gara d'appalto quante di quelle cose che oggi ci stanno andranno ad essere o chiarite o esplicitate o eliminate, e questa è una di quelle, perché io non posso vincolare un'amministrazione per tanti anni o quantomeno con una clausola di salvaguardia, fermo restando le leggi che interverranno con il prosieguo e fino alla scadenza dell'appalto, alle quali l'appalto dovrà adeguarsi. Allora,
modifica l'hanno fatta già, massimo 5 anni.
La clausola di salvaguardia in quel contratto non c'è per nessuna cosa. Quindi, con l'esperienza e senza pietre in tasca e senza interessi da difendere, e lo posso dire forte, il prossimo appalto che si farà gli dobbiamo fare le pulci, come si dice, e di questi guai tra virgolette non ne capiamo più, Marcia. Non, ripeto, non per merito mio, ma perché tutti quanti ci siamo resi conto, essendo nuovi amministratori rispetto a quelli, che queste cose non vanno. Poi verifiche utenze incrociate nel piano finanziario. È vero che in una parte c'è scritto che a proposito della riscossione dei tributi sarà della Tari, sarà avviata una verifica incrociata tenendo conto dei dati delle utenze elettriche e delle utenze del gas. Ecco perché ho capito subito, quando hai parlato di richiesta di banche dati, a che cosa ti riferivi.
Non mi riferivo di controllo.
No, per quanto riguarda i tre. No, Marcello, non stiamo parlando di controllo per vedere chi paga la luce o chi paga il gas. È perché si presume, fino a prova contraria, che lì dove un'utenza di energia elettrica e di gas sia allacciata e funzionante, ci sia chi vive in quell'alloggio. Il lavoro che dobbiamo fare, e che sto cercando di fare da parecchio tempo, ma purtroppo lo personale è quello che è in termini numerici, è che se io ho 100 utenze di luce e di gas e poi io ho 80 che hanno ritirato il kit della spazzatura e quindi pagano regolarmente la spazzatura, gli altri 20 se la mangiano? Perché se il gas e la luce sono attivi, qualcuno ci abita. Allora, quello a cui si riferisce il piano finanziario è proprio questo, la verifica di questi dati incrociati per andare a stanare il nero, l'evaso. Marce, chiave, un picca di tempo che sto dico, quando ci avete un attimo di tempo, fatemi un progetto di quei progetti che si fanno finalizzato a questo. Tutto il massimo possibile. Il personale, ogni ufficio con poco personale probabilmente pensa che è un compito piuttosto gravoso, perché è un compito gravoso. Però vedremo, quantomeno, io non ti dico che arriveremo a farlo completamente, ma quantomeno di cominciare a mettere mano a questa cosa, nell'interesse di tutti, perché se tutti pagano come tutte le tasse in generale, meno si paga. E siccome io le pago le tasse, sinceramente mi dà fastidio che qualcun altro non le paghi. Per una questione di giustizia sociale.
Che altro ti dovevo...
i fitofarmaci sono rimasti. Marce, alla riunione dell'Aro, l'ultima riunione dell'Aro che abbiamo fatto, in cui c'era Montinaro, il legale rappresentante di Monteco, io ho parlato di questa cosa. Mi hanno detto che loro in nessun comune hanno dei contenitori per questi, dei contenitori sparsi o comunque dei contenitori anche lì dove adesso vengono depositati i camion, cosa che io non vorrei che fossero lì, perché se qualche volta è rimasto qualche camion,
infatti devono rilasciare ricevuto,
qualche chiame o pieno dentro là, le cristiane che abitano attorno, poveretti loro. E mi hanno detto che avrebbero cercato di vedere altre società come si regolano in questo, fermo restando che sarà adibito un apposito settore lì al centro raccolta nel momento in cui. Al momento, Marcello, non so dirti che cosa bisogna fare, perché ripeto, contenitori mobili per il piccolo coltivatore che ha usato lo scatolo e poi non sa, loro non ne hanno. Tant'è che mi disse, assessore, sempre lei mi crea problemi, perché da nessun comune mi è venuta un'istanza di questo.
Che è stato
genere.
Consigliere comunale che
di questo genere. Ah, io ho detto, sarà da noi, sono quasi tutti, la nostra è un'economia prevalentemente agricola, le terre ancora si coltivano da noi e quindi probabilmente l'esigenza nasce più nel mio comune che in altri cose. Poi veramente pure gli altri hanno detto, ma effettivamente pure da noi forse le cose servirebbero, la cosa servirebbe. Siamo a questo, non so darti una risposta precisa su questo.
Grazie assessore.
Presidente, una piccola replica.
Prego consigliere. Prego consigliere Spina.
Probabilmente per quanto riguarda i fitofarmaci, che c'è l'obbligo della ricevuta, del rilascio della ricevuta.
Forse non sono attrezzati per farlo.
Non sono attrezzati per farlo e quindi è che comunque l'agricoltore deve pagare, non è che è un servizio gratuito, non sarebbe.
Ma no, non tengono proprio i contenitori per
questo. Sì, ma non sarebbe un servizio a carico del comune. La consegna del piccolo prodotto va pagato e va rilasciata la ricevuta, quindi comunque è a carico dell'agricoltore, diciamo così, non è un costo aggiuntivo, è solo un servizio aggiuntivo che il comune
che si dà, ai cittadini.
Più o meno si fa. Per quanto riguarda il resto invece, assessore, ho visto, pure i colleghi consiglieri hanno sentito, no? Sei così sicuro che vincerai le prossime elezioni?
No, Marcello, io ho detto io spero di esserci, non ho detto io ci sarò. Qualcuno ha sentito dire io ci sarò?
No, hai detto assessore.
Ho detto dovesse essere l'ultima cosa che faccio.
Forse ti auguro pure di vincere, ma però hai detto vedrò, parlo del 2018, siccome le elezioni sono nel 2017, il contratto, la gara sarà fatta così, quindi con una certa...
Marce, avevo premesso, se ci sarò, e mi auguro di esserci sinceramente, se ci sarò...
No, non mi interessa.
Non sono sicura neanche se sarò in piedi domani mattina, per cui...
Andiamo
indietro la cassetta, signore.
Neanche noi, comunque.
E ho detto, dovesse essere l'ultima cosa che faccio politicamente, quindi...
No, l'ho interpretata male io.
Non ho questa presunzione, nella maniera più assoluta.
L'ho interpretata male io.
Non ho questa presunzione.
Comunque, noi, per quanto riguarda il centro raccolta, è una cosa molto importante, che lo dico quasi ad ogni consiglio comunale, prendo atto che le carte si stanno muvendo, ma per noi...
Se vuoi ti do la copia della lettera.
No, l'ho vista la lettera, non è... Tanto l'ho anticipato io. Per noi consiglieri di minoranza, noi non appoggiamo, non votiamo questo piano finanziario, soprattutto per la carenza, perché io non sapevo neanche a quanto ammontava il costo annuo del centro raccolto, ma 100.000 euro sono
33, no?
Cioè... 103 avevo capito.
Vedi che non capisci.
33, e comunque sono sempre soldi, e non è 33.000 euro, sono 3.000 euro al mese circa, 2.000, quindi nel momento in cui...
Marce, scusa, io preferisco avere un po' più di tempo, ma avere un centro di raccolta che quando si fa funziona, che se lo dobbiamo mettere in piedi per tenerlo chiuso dal giorno dopo, questa è una presa in giro per i cittadini e io non me la sento. Allora, se lo dobbiamo fare, deve avere tutti i crismi per funzionare, e deve, anche perché per costruirlo ci vogliono 2 mesi, non di più di 2 mesi, ma quando si fa è perché deve funzionare.
Scusa, è chiaro,
che chiuderlo è una presa in giro per i cittadini,
sarebbe,
e io non me la sento di prendere in giro.
Sarebbe una cosa peggiore, poi
non
vederlo,
me la sento di prendere in giro, preferisco non averlo o averlo tardi, ma quando ci sarà deve funzionare.
Vabbè, vediamo gli sviluppi. Noi comunque ci cadogliamo per conto dei cittadini, perché non è che si tiene conto o si tiene contento Marcello Spina se si fa il centro. Marcello Spina fa gli interessi dei cittadini, e i cittadini da tanti anni stanno pagando 30.000 euro in più all'anno, non hanno il servizio. Il servizio complessivamente sicuramente sarà migliore quando funzionerà. Credo che sarà senz'altro migliore per i motivi che ho detto prima, per cui questo è un piano finanziario di circa 900.000 euro. Noi consiglieri di minoranza, per come ci siamo, l'abbiamo sempre detto da diverso tempo, da diversi consigli comunali, non appoggiamo questo piano finanziario.
Bene, quindi dichiarazione di voto già fatta, passiamo.
Dobbiamo votare prima questo e poi la Tari, quindi non parliamo più.
È la stessa cosa poi per le tariffe, perché nel momento in cui riteniamo che il piano finanziario è sovradimensionato per i motivi che ho detto, nel senso che non rispetta, quindi anche le tariffe chiaramente subiscono la stessa.
Allora, passiamo alla votazione per il punto numero 2. Chi è favorevole, prego. 6 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari, prego.
Tutte
per le immediate.
Tutte le
per l'immediata eseguibilità, prego. Chi è favorevole? Chi è contrario? Immediata eseguibilità, prego. Punto numero 3. Chi è favorevole? 6 favorevoli, credo. 1, 2, 3, sì. Chi è contrario? 4 contrari. Per immediata eseguibilità, prego. 6 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari. Grazie. Passiamo a questo punto, al quarto punto dell'ordine del giorno, imposta municipale propria, IMU, relazione l'assessore Maristella, anno 2016, prego.
Allora, per quanto riguarda l'IMU non ci sono, l'avevamo detto in anticipo, non ci sono variazioni rispetto agli anni passati, c'è soltanto una modifica che è intervenuta e che riguarda l'IMU agricola, che è stata, cioè con la legge 208 del 2015 è stato rivisto, è stato ripristinato un criterio che era stato usato precedentemente per la catalogazione dei comuni tra montani, premontani, collinari, eccetera, eccetera. Comunque è stato rivisto quel piano, per cui San Michele è stato nuovamente inserito tra quei comuni per i quali, tra quei comuni che non sono soggetti all'IMU agricola. Per cui l'unica variazione rispetto a, rispetto all'anno scorso nel proporre questa proposta di delibera consigliare è questa, che non è più contemplata l'IMU agricola perché è stata, San Michele è stato nuovamente inserito tra quei comuni che non sono soggetti a questo tipo di tributo, di tassa, e che non sono variate le aliquote che avevamo applicato l'anno scorso, due anni fa, né tantomeno le esenzioni, le riduzioni e quant'altro, quindi tutto invariato. Spina mi dirà quello che mi ha detto poco fa.
L'ho detto, siccome in assenza del conto consuntivo, Presidente, sto prendendo la parola.
Quindi prende la parola, sì, il consigliere Spina, giusto per dire a chi registra chi è il signore, sì, che parla, prego.
È lo stesso motivo di prima, perché non avendo, non potendo parlare di entrate e conti del 2015, è chiaro che l'amministrazione comunale fa bella figura, dice ma noi non abbiamo aumentato niente, l'IMU l'ha tolta Renzi, non l'avete tolta voi, quindi per cui non...
E mica l'ho detto io, ho dato pure il numero della legge, quindi non ho detto.
Non avete fatto, non è che avete ridotto l'aliquota dell'IMU normale, non l'avete fatta, non c'entra con tutti i discorsi di benevolenza nei confronti della cittadinanza, non avete fatto niente praticamente. Siccome non posso parlare di quello che invece non avete fatto nella riscossione dell'anno scorso, noi votiamo contrario comunque alla, prendiamo atto che non ci saranno, ma prendiamo atto non per volontà dell'amministrazione, ma prendiamo atto perché del governo che ha tolto l'IMU agricola a San Michele.
Bene, quindi la dichiarazione di voto, credo che non ci sia più nessun altro che prende la parola. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego. 1, 2, 3, 4, 6 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari. Si è allontanato lo Scatigna, se lo vuoi scrivere.
Sì, sì.
Prego, il consigliere Scatigna si è allontanato. Qualche minuto per l'immediata esecubilità, prego. 6 favorevoli, 3 contrari. Quinto punto, imposta unica comunale, TASI 2016, prego Assessore Mega Maristella.
Allora, lo sottolineo e lo scandisco, con la legge di stabilità 2016 il governo ha ritenuto di dover eliminare la TASI sulla prima casa, a meno che non si tratti di quelle tipologie catastali A1, A7, A8 e A9, cioè di quelle che hanno praticamente quelle case immense, per cui anche a proposito della TASI non sono variate per quest'anno le aliquote che avevamo stabilito 3 anni fa, 4 anni fa, ad eccezione dell'eliminazione della TASI sulla prima casa, che è praticamente conforme all'IMU. Lì dove l'IMU non si paga, non si paga manco la TASI. Io vi devo dire la verità, però fatemela fare una considerazione di natura politica. Io posso capire l'IMU sulla prima casa, perché l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa, però eliminare la TASI, quando con la TASI parliamo di servizi indivisibili, io sinceramente la logica che ha seguito il governo quando dall'altra parte non compensa per intero con il fondo di perequazione quello che i comuni non incassano, io resto sconcertata. Fammi finire quello che devo dire.
Sì, sì.
Perché i servizi indivisibili sono la luce, sono la manutenzione del verde pubblico, sono quei servizi che non possono essere attribuiti a nessuno in particolare, ma che attengono tutta quanta la comunità. E se tu mi tagli da una parte e mi dici non riscuotetela almeno per le prime case, d'accordo, però dall'altra parte se io devo manutenere e devo fare tutte queste cose, da dove devo andare a prendere i soldi se in aggiunta mi tagli pure il fondo di perequazione? Non lo sto capisco. Allora, io devo anche dire che all'inizio del governo Renzi, nonostante io sia molto distante politicamente dall'appartenenza del Premier, Ero però fiduciosa, perché avevo pensato, avevo immaginato che una ventata di aria nuova, questo dinamismo, questo pensare in maniera giovane, questo pensare ci portasse a piano piano, è certo che le riforme chiedono tempo, non si possono fare dall'oggi al domani, ma ci portasse verso una ripresa graduale ad una ripresa graduale dello Stato. A distanza di quanto 3 anni sono passati da quando sta Renzi, vi devo dire che più vado avanti o mi sono rincretinita, perché può essere pure che con l'età uno abbia meno lucidità mentale,
ci siamo rincretiti tutti,
o non sto capisco più niente, cioè io oggi non riesco a capire quale sia il progetto di sviluppo che questo governo vuole per l'Italia, se continua a fare elargizione o tagli che non sono poi equilibrati, nel senso di corroborati da altre misure o comunque da qualcosa che vada a sostituire quello che tu tagli. Non lo so, forse arriveremo all'anarchia di nuovo, perché quando i comuni non avranno più, quando, vabbè, quello già per chi è nato il 1980 non sappiamo se la prenderà, quindi noi saremo fortunati se c'è, io devo arrivare a 75 anni se saranno rimasti i soldi, siccome me ne mancano ancora 20 presumo che per l'epoca i soldi saranno finiti e quindi pensione, meno male che c'ho una cassa.
Apposta hai detto che vuoi fare 20 anni a consigliere,
ha visto mai
Maria Stella.
Quindi sinceramente scusatemi questa digressione di natura personale e politica, però ripeto, dovendo portare e comunicare che non il comune di San Michele, ma la legge di stabilità ha deciso di togliere la TASI sulla prima casa, prendiamone atto e così sia, come vuole il governo. Poi dove prenderemo i soldi? Probabilmente, se ci desse la possibilità ai cittadini che hanno tempo libero, che hanno, no, ti dice: ah, io domani mattina mi voglio occupare delle aiuole che stanno davanti alla chiesa madre, visto che non c'ho niente da fare, impegno il tempo così. Anche questo è possibile. Anche questo. Se no, si cambiassero anche altre cose, in modo da garantire e da stabilire che comunque un comune tutte queste opere le possa fare comunque, nonostante la privazione di fondi, e starebbe anche bene, perché meno si grava sui cittadini che non vedono lo spiraglio di ripresa economica, meglio è per tutti. Però così a me mi sembrano salti nel vuoto. Voi dite così, va bene, dobbiamo applicare per forza, applichiamolo, però a me mi lascia sconcertata questa cosa. Scusatemi la digressione.
Prego. Scusate, ero andato un attimo in bagno. Chi prende la parola? Prego, consigliere Spina, grazie.
Cerco di spiegare, almeno per quello che ho capito io, il perché dell'eliminazione della TASI. A livello politico nazionale sono stati bloccati alcuni ricorsi in sede europea proprio per l'applicazione della TASI. Anche i gruppi che avevano preparato, i gruppi politici, parlo del Parlamento, che avevano preparato il ricorso in sede europea si sono fermati, perché hanno capito poi la difficoltà anche del governo, diciamo, per un'eventuale condanna da parte della Corte europea. Perché? Se voi prendete una bolletta dell'Enel, diciamo, un servizio pubblico, una delle voci della cosa è il servizio di trasporto.
Sì.
L'Enel si fa pagare dai cittadini il servizio di trasporto. Quando l'Enel ha fatto le reti, l'Enel o le società collegate all'Enel, ma non, io parlo in generale così, le reti sono state fatte non di tasca dell'Enel, sono state fatte con finanziamenti pubblici che sono stati pagati dai cittadini. Ecco. Quante volte i cittadini devono pagare le reti? Quante volte lo devono pagare?
La rete. Perché il trasporto, la rete fu pagata all'origine.
Ecco la fondatezza del ricorso e del poi in politica l'hanno girata così. Il governo ha tolto proprio la TASI. Poi credo, ma queste sono cose che ho letto sui giornali, però in effetti è così. E non è solo l'Enel che si fa pagare il trasporto, c'è pure la rete del gas, eccetera, eccetera. E questo è uno dei motivi giuridici, diciamo, che hanno. Il nostro voto, diciamo, è lo stesso di prima, sempre per gli stessi motivi. Ma voglio fare una precisazione, mi sono dimenticato di fare prima, quando hai detto che quando è stato fatto il contratto da parte del lato, noi non c'eravamo.
No. Io non c'ero.
Tu non c'eri. Ma il sindaco era assessore. C'era. Pompeo Cappelli c'era.
Era assessore
alla pubblica istruzione. Comunque stavi. Eri assessore alla pubblica istruzione. Quando si parlò già dei primo contratto.
Tanne ste parlo, scusa.
Io parlo del 2004, 2005, 2006. Tanne si parlò di come si. Sì, in assessore.
Allora, 2005 non ero assessore, no, vabbè, 2006 non ero assessore.
Nel consiglio.
Ci ma dice cose
comunque,
giuste.
Comunque, Marcello, ci stava, pure quando uno si sposa pensa di conoscere il marito, la moglie, e poi i difetti vengono fuori mano a mano che si va avanti con la vita matrimoniale. Cos'è il contratto?
Perché apposta prima di 20 anni a ta sposare, eh? Prima sta 20 anni e poi ta sposare. E quindi, comunque, lasciamo la battuta e diciamo così, giusto per... c'erano altri politici che avesse provi che li tenima, eh? I cittadini da parecchio che li vedono, e quindi la speranza mia è che non li vedimi più dal 2017, tua custata, vedremo se i cittadini vi confermeranno,
Va bene.
Anche perché è la stessa cosa del conto consuntivo, abbiamo superato la data del bilancio, pure sicuramente la supereremo, non vedo il motivo perché avete dato incarico proprio per restare nei termini della compilazione del bilancio a un tecnico da fuori. Diciamo che tutta la discussione la facciamo poi in sede di bilancio, io non anticipo niente. Credo che il bilancio, le risposte mi sono state date sempre negli uffici, ma captate così, se ne parlerà giorno 20, che è al termine della scadenza della diffida del prefetto.
Oppure prima.
Il 19 è la stessa cosa, il 20. Io spero che il 20 succeda un temporale, non vi presentate qua dentro.
E noi lo faremo prima, in modo da avere anche la possibilità di farlo in seconda convocazione. Marce, non troviamo questa soddisfazione quando siamo a casa prima, non l'ha capito?
Che con voi stanno succedendo queste disguide, perché avete preferito, nella vostra gestione, avete preferito... l'incarico alla biblioteca, l'incarico al giornale, fra poco si farà la festa faremo la festa dell'auto, non vi dimenticate del fico mandorlato, che facciamo una fiera, ma di cittadini di San Michele che fanno i fichi mandorlati non ne stanno.
Vabbè, fino adesso ti ho risposto, ma davanti a queste cose che stai dicendo ti sei fatto cadere tutto il consiglio comunale addosso. Perché sai, dici, sapendo di dire.
Scusa, io volevo sapere solo una cosa, sei contrario alla fiera dell'auto a San Michele?
No, io non sono contrario.
Accusa l'amministrazione, cioè
senza spese del comune, comunque.
Infatti non ci sono spese del... sei contrario alla fiera dell'auto?
No.
E allora qual è la critica che muove l'amministrazione?
Che non ci siano le spese
del comune. Sei contrario alla fiera del fico mandorlato?
No, che non ci siano spese del comune.
Che non ci siano spese del comune.
Non lo so, la notte dormo, quindi non lo so.
Va bene, consigliere, ha finito la sua...
Sì.
Ha illustrato, grazie. Chi altro prende la parola, prego?
Scusate, l'addizionale IRPEF non la dobbiamo votare?
No, se mi date il tempo.
No.
Pensavo che stavano andando via tutti.
No, ma... Bene, quando siamo pronti, tutti all'attenzione, se nessuno prende la parola passo alla dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto, prego. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Prego. 1, 2, 3, 4, 5, 6 favorevoli. Chi è contrario? 3 contrari. Passiamo all'immediata eseguibilità. Prego, favorevole. 6 contrari. 3. Andiamo avanti. Sesto punto all'ordine del giorno. Addizionale comunale IRPEF. Conferma aliquota 2016. Relazione Menga Maristella.
Allora, io non devo dire molto, è già scritto tutto nel titolo, conferma aliquota, quindi non c'è nessuna variazione per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, così come l'anno scorso, 2 anni fa e 3 anni fa.
Presidente, mi do la parola, se n'è andata.
Vabbè, andiamo noi, dai.
La stessa cosa, però ci sono comuni qua vicino, tipo Fasano. Sì, ha ragione il vicepresidente. Bravo. Sì.
Sì, la scherzo, parola a Marcello Spina.
Ormai me l'hanno data la parola. Quindi per le stesse motivazioni di prima, comunque faccio degli esempi, il comune di Ostuni sta proponendo la riduzione, ma ancora non lo so se l'ha approvata in questi giorni.
E quando metteremo la tassa di soggiorno noi la metteremo pure noi, non ti preoccupare.
Non lo so, comune, non lo so.
Io mi inviti a nozze, quando metteremo la tassa di soggiorno e avremo entrate diverse, poi abbasseremo pure noi le cose.
No, aspetta, la tassa di soggiorno che riscuotono quei comuni, parlo di Fasano, sui giornali si è letto tante volte, che delle pressioni che fanno le associazioni di albergatori al comune di Fasano perché i soldi che prendono siano destinati giustamente al turismo. Il comune di Fasano invece da quel buon amministratore che c'hanno, perché prevedono di venire incontro ai cittadini, quei soldi evidentemente non tutti li passa per il turismo, ma evidentemente cercano con la fiscalità globale di venire incontro ad altre esigenze di spese. Quando noi diciamo che la Tari deve coprire per legge, diciamo il vero e contemporaneamente diciamo il falso, perché proprio nell'ambito degli ari dell'aro comuni vicino a noi contribuiscono con la parte della fiscalità locale a coprire la minore Tari che loro impongono nel bilancio. Quindi è vero che la legge prevede, ma la volontà è un'altra cosa però. Comunque sia, l'addizionale non è...
E sai che stai dicendo una cosa che non è vera.
La legge dice una cosa, praticamente si può fare anche diversamente.
Non è così.
Quando parleremo del conto consuntivo ti dirò le cose illegittime invece che probabilmente farà questo senza saperlo, senza saperlo.
Ci sarà sempre un organo di controllo.
Però se nessuno dice queste cose.
Ma non lanciare la pietra adesso, quando poi, perché tu sei bravo a fare questi tipi di ragionamenti. Fare intendere, non fare intendere, lanciare il sasso. Poi però mi dispiace a conclusione di consiglio comunale, di un consiglio comunale molto tranquillo e molto pagato anche sul piano del confronto dialettico. Mi dispiace doverti dire, Marcello, ricordarti ancora una volta che da 4 anni a questa parte tutte le previsioni negative che hai fatto puntualmente sono state smentite in questo consiglio comunale, con le carte, non con le parole. Quindi, siccome non ci sta più nessun pubblico ad eccezione di Mondino che ha la pazienza di sentirci, non serve a niente che tu butti queste pietre se poi non hai
non mi interessa, non faccio politica per il pubblico.
Non faccio
il bravo o il cattivo
assessore, devo dire
a me non sta bene che si dice avete fatto delle cose illegittime nel consuntivo. Allora aspetta il consuntivo, quando parliamo di consuntivo vediamo se abbiamo fatto cose legittime, se non le abbiamo fatte vediamo come stanno i conti del comune, se siamo andati in bancarotta, se siamo andati, abbiamo
sbagliate, non illegittime.
Assessore, il consigliere con la sua
sbagliato politicamente
è riuscito a farla arrabbiare. Volevo dire
non ho detto illegittime, sindaco.
Presidente, ci sono delle parole che ti innescano,
lo so. Ma parlare di una legge che si può stravolgere, perché io ho sentito cosa ha detto il consigliere, forse il consigliere quando poi si ascolterà, io lo invito ad andare su Mediesis, parlare di una legge e stravolgere la legge con dei sotterfugi, io non lo so, non è una cosa che posso...
Presidente, ho detto chiaramente, no, lo ripeto, capito, che anche se
c'è la legge,
molti comuni destinano parte della fiscalità globale degli altri tributi al finanziamento anche del piano finanziario.
Ma lo sai
come fanno? Legittimamente, perché il piano finanziario invece di farlo di 900.000 euro come abbiamo fatto noi, lo fanno di 700.000 euro. L'anno dopo si sconfina e finanziano con gli avanzi di amministrazione, ed è legittimo.
Marcello, tu hai portato in questo consiglio comunale ad esempio comuni, quando ci hai detto a proposito del patto patto di stabilità che potevamo abbassare perché altri comuni l'hanno fatto. Tu hai portato ad esempio dei comuni che hanno sforato il patto di stabilità, perché se per un anno puoi fare gli artifici di bilancio,
l'anno dopo
le pecche vengono a galla. Noi artifici di bilancio e cose legittime non ne abbiamo mai fatto. Siamo un comune virtuoso con avanzo di amministrazione e il patto di stabilità che abbiamo sempre rispettato, piaccia o non piaccia all'opposizione.
È stato sempre rispettato,
e senza che la Corte dei Conti è mai venuto a dirci che dovete pagare qualche cosa, e senza che la Procura della Repubblica è mai venuta a fare un'indagine al Comune di San Michele. Quindi le azioni
forse
e le cose lasciate in aria,
forse grazie all'opposizione, Maria, che non si rivolge alla Procura della Repubblica.
Quando ci sono i meriti, quando ci sono i meriti sono dell'opposizione. Se ci sono dei
e
meriti,
non della Corte
dei meriti che voi vedete sono della maggioranza.
Sindaco, di alla collega che sti sfondando.
Intanto a governarci stiamo noi e i conti sono giusti.
La cosa che
Losini che sterrite. Dire che sarà la collega che sta sfondando poco. Non ci siamo mai rivolti. All'inizio una sola volta ci siamo rivolti alla Corte dei Conti, alla Procura, e non ci ha risposto. E da loro ho detto io andate a fare a quel paese a Bari, perché noi non ci facciamo più queste cose. Chiaro? Una sola volta.
Consiglieri, cerchiamo di chiudere questo consiglio. Facciamo andare Mondino tranquillo a pranzare, perché è importante. Perché se esce da qua Mondino con la faccia sorridente, vuol dire che il consiglio è stato fatto ad hoc.
Vabbè.
Allora,
noi ci mangiamo noi.
Dichiarazione di voto, grazie.
Sempre la solita.
Va bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole, prego? Sei favorevoli. Chi è contrario? Quattro contrari. Quattro contrari. Immediata eseguibilità, prego. Chi è favorevole? Sei. Penso quattro. E non andate via, perché così la vigilessa vi notifica.
A proposito dei vigili, una richiesta, così dovevo fare in altri consigli, come io non lo so, cioè non ne sono mai accorto.
La vigilessa fuori servizio.
Vado a letto presto. Ma la sera, il sabato sera, la domenica sera, l'ufficio di polizia urbana è chiuso?
La domenica sera.
Cioè, a che ora chiude l'ufficio?
Che è stato seguito.
No, vabbè,
comunque,
è una domanda di
no, è giusto, ed è giusto che voi la facciate. E comunque era anche, diciamo, a livello sperimentale, che hanno adottato altri comuni limitrofi, e siccome sembrava che funzionasse, abbiamo pensato di adottarlo anche noi. Ma questo non riguarda, comunque ha riguardato finora, ma non riguarderà più il periodo estivo sicuramente, dove si faranno altri tipi di orari che si trarranno ovviamente fino alla sera, visto il cambiamento di temperatura e di orario legale.
Grazie, il consiglio è finito, grazie consigliere Spina, arrivederci.
Oggi vediamo il 5.
Grazie.